Lezione numero 6. Introduciamo ancora un termine fondamentale per Gadamer: rappresentazione, Darstellung, da non confondersi con Vorstellung, che molto spesso viene tradotto alla stessa maniera, cioè con questo termine polisemico di rappresentazione. Quando Gadamer definisce l'arte come rappresentazione, ha in mente una situazione tipo, una situazione in cui questo carattere della rappresentazione emerge in maniera molto evidente. Quindi ha in mente certe tipologie di arti, alcune arti anziché altre. Queste arti sono le cosiddette arti performative. Pensiamo al teatro, pensiamo alla danza, pensiamo alla musica. Sono le arti che Gadamer ritrova nella tradizione classica, sono le arti su cui anche la filosofia si è affaticata sin dai tempi di Platone e Aristotele. Perché Gadamer sceglie queste arti per introdurre il suo discorso, in cui abbiamo detto conta questa dimensione del gioco, un gioco che è in realtà un fare esperienza di sé, ma un fare esperienza attraverso una rappresentazione. Dunque, quando noi parliamo di arte, non parliamo di esperienze di vita vissuta, cioè non parliamo in un certo senso della vita vera, ma parliamo di alcune maniere di sperimentare noi stessi attraverso una rappresentazione. Questa triade di concetti, gioco, esperienza e rappresentazione, sono indissolubilmente legati tra loro, secondo Gadamer. Perché parlare di gioco? Noi conosciamo i diversi tipi di gioco. Abbiamo cominciato a giocare da bambini e i nostri giochi di bambini naturalmente sono poi diventati giochi di adulti. Abbiamo dunque una lunga familiarità con il gioco. Sappiamo benissimo che senza i giocatori non si gioca. Esistono anche giochi individuali, solitari, ma c'è sempre almeno un giocatore e il gioco a cui questo giocatore gioca. Nel caso dell'arte, i giocatori chi sono? A chi viene in mente di parlare di una rappresentazione teatrale come di un gioco? In tedesco il verbo spielen, che significa giocare, da spiel, gioco, questo verbo viene usato esattamente come l'inglese play, to play, non solo in riferimento ai giochi, ma anche in riferimento, per l'appunto, alla recitazione o all'esecuzione musicale. Ich spiele Musik. Sto suonando. Sto facendo musica. Quindi, diversamente da quello che accade in italiano, che non suggerisce questo tipo di connessione, il tedesco e per altri versi l'inglese hanno invece, come dire, questa comunanza tra i due termini, tra la dimensione del giocare, che fino a prova contraria non equivale a fare arte o ad assistere a una rappresentazione artistica, e invece il eseguire, il recitare, tutte operazioni che invece hanno direttamente a che fare con l'arte, in particolare con la dimensione esecutiva e interpretativa dell'arte. A fare musica sono gli orchestrali, sono coloro che suonano degli strumenti, a recitare sono gli attori. A interpretare una coreografia sono i ballerini. Allora, perché è così importante questa dimensione attiva per introdurci nel concetto di gioco come arte e di arte come gioco? Perché Gadamer parte proprio da queste arti? Per il motivo che vi ho detto, cioè per questa specie di consonanza linguistica, e perché soprattutto in questo caso si ha una chiara evidenza che per giocare all'arte, a questo tipo di arte, noi mettiamo in scena una rappresentazione. Questa rappresentazione deriva dal fatto che ci sono degli interpreti, attori, ballerini, orchestrali, che appunto interpretano un testo, che può essere il testo di un dramma teatrale, può essere il canovaccio di una coreografia o può essere uno spartito musicale. Dunque, abbiamo una pluralità di, diciamo, figure. Abbiamo l'autore di questi testi, abbiamo gli interpreti o attori e abbiamo poi una terza figura fondamentale che è quella dello spettatore. Questi tre elementi sono assolutamente necessari perché si dia arte. Cioè l'arte è un evento che coinvolge una pluralità di giocatori, di partecipanti a questo gioco, ma la cosa fondamentale che autorizza Gadamer a parlare del gioco nel modo in cui intende, in cui lo intende, è che in questo gioco in questo gioco dell'arte, che può essere un'espressione soltanto metaforica, si riafferma in realtà qualcosa di tipico di ogni gioco, quindi anche extra artistico, e questa cosa è per l'appunto il fatto che i giocatori a un certo punto prendono sul serio il gioco che fanno e vengono letteralmente dominati dal gioco. Cioè il gioco si impossessa di loro. Questa è un'esperienza che conoscono bene non solo i giocatori, ma anche coloro che partecipano al gioco dell'arte. Solo che l'arte ha un elemento in più rispetto ai giochi, che sono diversissimi, come sappiamo, sono individuali, di squadra, sono, diciamo, di tipo agonistico o invece puramente ricreativo. Il mondo dei giochi è vastissimo, ma ecco, l'arte in ogni caso ha qualcosa che i semplici giochi non hanno. Il gioco dell'arte, infatti, è qualcosa che trasforma i giocatori, non solo li prende, non solo li cattura, ma li trasforma perché a un certo punto, nella rappresentazione artistica, prende corpo, diventa presente. Che cosa? Il contenuto della rappresentazione, che però non è qualcosa di puramente mimetico, cioè non è l'imitazione o il pallido riflesso di qualcosa di reale, che esiste realmente, ma è viceversa la verità di ciò che viene rappresentato. Cioè, nella rappresentazione artistica, quando l'arte è capace di liberare e di sprigionare tutte le sue possibilità, si materializza, anche se il termine è ovviamente improprio, diventa presente, questa è l'espressione più corretta, diventa presente che cosa? La verità di ciò di cui stiamo parlando. Se parliamo d'amore, beh, un'opera d'arte che rappresenti in maniera potente, significativa, l'amore, che può essere felice, infelice, quanti tipi di amore esistono, ma insomma, se il tema è l'amore, una delle tante, delle infinite opere che hanno parlato d'amore, se è un'opera d'arte, ne parlerà con verità, cioè ci farà vedere un aspetto profondo dell'amore, e cioè ci porterà al cospetto, diciamo, di qualcosa di non così facilmente visibile, di qualcosa che magari noi conosciamo oscuramente, ma che in quel momento, all'interno di questo rito, di questo gioco, diventa invece pienamente sperimentabile. Lo stesso vale, capite, per qualsiasi altro tema. L'arte tratta i suoi temi, i suoi motivi, i suoi soggetti, cioè ciò che viene rappresentato, li tratta con un'intenzione in realtà molto precisa, quella di dire la verità su questi temi. Quindi non solo usarli come spunto per intrattenimento, per fare semplicemente spettacolo. Certamente esiste una dimensione spettacolare. Esiste la tragedia, ma esiste anche il musical. E taluni musical noi li definiremmo senza troppe esitazioni, anche in virtù della nostra, diciamo, sensibilità moderna, li definiremmo delle opere d'arte. Ma il punto è che per Gadamer questa esibizione di verità che viene fatta, che è di volta in volta diversa, ma che ha sempre i connotati di qualcosa che ci colpisce e ci costringe a guardare le cose diversamente da come le guardiamo di solito, questa dimensione è appunto ciò che ci costringe a cambiare prospettiva, ci trasforma. L'arte non ci lascia indifferenti, ci trasforma, ci tocca, in una maniera, analoga a quello che farebbe un'esperienza di vita. L'arte è capace di scuoterci in un modo analogo a quello che diciamo accade quando ci troviamo a vivere situazioni che ci sembrano letteralmente un film. Esistono situazioni nella vita in cui tutto assume la valenza di un dramma, come se ci fosse un copione che stiamo recitando. Sono situazioni non necessariamente negative, possono avere anche, diciamo, risvolti esaltanti, no? Possono essere esperienze anche molto gratificanti. Sono però esperienze rare nella vita, perché il nostro esistere è governato essenzialmente dalla indeterminatezza del futuro, e Il fatto di non conoscere il futuro alimenta, e per certi aspetti anche giustifica, sempre una sovrabbondanza di aspettative. Cioè, noi possiamo fantasticare sul futuro perché non lo conosciamo. Questa molteplicità di aspettative, in qualche misura, alleggerisce e ci permette di sopportare meglio la realtà così com'è. Quando però, afferma Gadamer, nella realtà, per caso, per combinazione, per una serie di coincidenze, come spesso diciamo, arriva a costituirsi, a formarsi, un insieme coerente, in modo tale che queste aspettative che noi formuliamo continuamente e che continuamente vanno a finire nel vuoto, vanno a vuoto, non si realizzano, quando viceversa ci troviamo in una situazione per cui questa indeterminatezza scompare e noi siamo inseriti in una specie di condotta forzata in cui accade quello che deve accadere, quello che non può non accadere. Cioè, entriamo in una dimensione in cui la nostra azione è, per così dire, guidata e ispirata dalle circostanze. Ripeto, sono momenti non solo drammatici o terribili, possono essere anche momenti di grande ispirazione. Bene, in questo caso, allora, è la realtà stessa che diventa come uno spettacolo. Questo per dirvi cosa? Nell'arte accade in maniera concentrata e secondo una logica serrata, una logica narrativa, o comunque una costruzione compatta, accade di continuo quello che nella vita accade solo raramente, ma il principio dominante è lo stesso. Una costruzione in cui gli eventi trovano posto in maniera quasi automatica, e noi ovviamente all'interno di questi, in modo tale che alla fine si realizza un senso complessivo, cioè questa azione, questa catena di eventi a un certo punto si compie, arriva a compimento. Nell'opera da, e quindi sono momenti della verità, li chiamiamo così, no? Sono momenti della verità, momenti in cui non c'è più scampo, no? In cui dobbiamo tirare fuori qualcosa e che in ogni modo ci mettono allo scoperto. Sono momenti in cui siamo chiamati in causa perché non abbiamo in un certo senso possibilità di scelta. Ecco, questa situazione che noi possiamo figurarci in questo modo caratterizza sempre il mondo dell'arte, cioè il modo in cui l'arte, la grande arte, rappresenta il mondo. Vi leggo un piccolo brano a pagina 145 di Verità e Metodo. Il mondo dell'opera d'arte, in cui un gioco si esprime pienamente nell'unità del suo svolgimento, è in realtà un mondo totalmente e radicalmente trasfigurato. Davanti adesso ognuno riconosce che è proprio così, che le cose stanno proprio così. Notate il termine unità del suo svolgimento. Ricordiamoci di quel termine, unità e identità dell'altro, di ciò che ci viene incontro. Quando noi viviamo qualcosa di vincolante, qualcosa in cui sembra che tutto accada seguendo un copione prestabilito, o quando invece assistiamo a una rappresentazione artistica, abbiamo sempre a che fare con una sorta di gioco che si svolge in maniera unitaria, ma questa unità che noi percepiamo in realtà ha sempre dentro di sé anche un cambiamento, una trasfigurazione. Perché? Perché questo tipo di esperienze, sia che accadono nella vita, sia che siano soltanto, anche se qui soltanto, diciamo, non è il termine giusto, o che siano soltanto delle rappresentazioni, d'accordo? In entrambi i casi noi, diciamo, avvertiamo questa unità come una sorta di vincolo a prendere atto di qualcosa. Queste esperienze ci mostrano il mondo in una maniera totalmente e radicalmente trasfigurata, dice Gadamer, cioè ci fanno vedere le cose come noi non le vediamo di solito. Lo trasfigurano, trasfigurano il mondo. Il mondo si mostra nel suo aspetto che può essere gioioso o terribile. In ogni caso, noi sentiamo di essere al cospetto di una rivelazione, di qualcosa che appunto si impone a noi. Davanti ad esso ognuno riconosce che è proprio così. È come se la vita o l'arte ci convincessero veramente che le cose stanno nel modo in cui le abbiamo vissute. Abbiamo vissuto qualcosa di talmente potente, di talmente denso e significativo, che non possiamo discutere circa la sua attendibilità. Non abbiamo dubbi. Così come non abbiamo più aspettative che vanno nel vuoto. Abbiamo vissuto un pezzo di vita come se fosse uno spettacolo, o viceversa, abbiamo vissuto uno spettacolo che ci parla della verità della vita.